Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. Parola del Signore. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Marco qui denuncia la stupidità del potere. Pensavano di aver risolto il problema uccidendo il Battista. Invece Dio ne fa nascere uno di ben più grande, Gesù. E quando uccisero Gesù, pensarono di aver risolto la questione. E invece Dio ne fa sorgere uno di ancora più grande, la Chiesa. Ogni qualvolta il potente crede di soffocare una voce di denuncia, il Signore ne suscita una ancora più forte. Gesù andò nella Galilea. Gesù incomincia nella regione lontana dall'istituzione religiosa giudaica. Una regione a contatto con i pagani, dove la mentalità poteva essere poco aperta, ma non erano così invasati religiosamente come a Gerusalemme, dove religione e potere andavano a braccetto. La Galilea è lontana da Gerusalemme, e lì può iniziare la sua predicazione senza problemi. Questo vuol dire che Gesù non cercava affatto la morte e i problemi, ma con tanto buon senso cercava di proteggersi e di stare il più possibile lontano dalle rogne. È che verrà un tempo in cui stare lontano dai casini vorrà dire essere infedele al proprio progetto, e qui Gesù dovrà scegliere, e sceglierà la fedeltà. Sbalorditivo non è che Gesù sia stato ammazzato, sbalorditivo è come sia riuscito con le sue idee, col suo messaggio, a vivere così tanto. In ebraico, Galilea è Galil, da cui ecco Galilea. Mentre la Giudea dove deve il suo nome a Giuda, uno dei patriarchi più importanti, questa regione al nord era talmente disprezzata, d'altronde era una regione abitata da poveri, da bifolchi, da gente violenta, e i giudei erano disgustati da questa gente, che lo stesso Isaia non sa come definire questa regione e usa un termine dispregiativo. La chiama infatti la provincia o il distretto dei non ebrei, proclamando il Vangelo di Dio, letteralmente annunciando da kerisso, cioè ker, cuore, annunciare, il Vangelo, eo angelion, buona notizia, cioè la buona notizia di Dio. E qual è la buona notizia di Dio? Che Dio è diverso da come i sacerdoti l'avevano presentato. È un Dio completamente diverso. Non è un Dio che chiede, ma un Dio che dà. Non è un Dio che castiga, ma un Dio che perdona. Non un Dio buono, ma esclusivamente buono. Questa è la bella notizia. Al di là di ciò che tu sei o tu hai fatto, Dio ti ama e tu non devi fare niente per ricevere il suo amore, neppure convertirti. E diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Il tempo è compiuto. Tempo da kairos, l'occasione propizia, da prendere al volo perché poi rischia di non ripresentarsi. Dio aveva stipulato un patto con il suo popolo. In cosa consisteva questo patto? Dio aveva dato le sue leggi al suo popolo. E questo popolo, osservando le sue leggi, doveva essere in una qualità tale di vita che i popoli circostanti avrebbero dovuto ammettere che il Dio di Israele era il più grande. Ogni nazione aveva una sua divinità, ma Vedendo lo stile di vita di Israele, avrebbero dovuto ammettere che il popolo di Israele era quello che aveva un Dio più grande. Nel Deuteronomio c'è scritto: «Nel mio popolo nessuno sia bisognoso». Allora, una nazione dove nessuno è bisognoso, è chiaro che quella nazione ha qualcosa di divino. Ma tutto questo non c'è stato, anzi. Infatti, l'ingiustizia veniva esercitata in nome di Dio. E questo era intollerabile. Per questo Gesù dice: «Il tempo è compiuto». Adesso basta, il tempo è venuto ed è finito. Anche se è difficile, dobbiamo avere il coraggio di dire: questo è finito, questo sta da chiudersi. Ciò che è finito è finito. Se una cosa si è chiusa, se ha fatto il suo tempo, deve essere chiusa. Se una relazione è finita, è finita. Se un amore è finito, è finito. Se un progetto è finito, è finito. È inutile insistere o attaccarsi all'impossibile. Se un'idea non è buona o è passata, è inutile continuarla. Se non ti dà più niente, non dà più niente. Se un'opinione è falsa, bisogna cambiarla, perché altrimenti si diventa menzogneri. Se una persona se n'è andata, è inutile trattenerla, perché non c'è più e non ci si può attaccare alla morte. Se un periodo è chiuso, è inutile ricordare i bei tempi. La vita è oggi, adesso. Ieri è passato. Se una porta è chiusa, non ha senso continuare a bussare, perché di lì non si può più entrare. Se un sistema è finito, va chiuso. Ha dato, ma ha fatto il suo tempo. Essere uomini e donne vuol dire far nascere e far morire, aprire e chiudere, accendere e spegnere quando è il caso, quando la situazione lo richiede, anche se è difficile, anche se costa. Il regno di Dio. In cosa consiste questo regno? L'espressione regno di Dio ad un ebreo evocava una memoria non molto piacevole. Israele aveva voluto la monarchia e il re. Tutti i profeti erano contrari, ma il popolo lo volle lo stesso. I profeti volevano che fosse Dio stesso a regnare, il regno di Dio, ma il popolo volle invece un vero re. Il profeta Samuele aveva detto al suo popolo: «Ma guardate che il re prenderà i vostri figli per la guerra e li farà morire in battaglia. Prenderà le vostre figlie e diverranno madame di corte e sue donne. Prenderà i vostri terreni e i vostri prodotti migliori. Prenderà i vostri schiavi, i lavoratori del tempo. Vi metterà tasse, eccetera, e voi griderete a causa del re che voi avete voluto eleggere. Vi farà fare le cose peggiori che voi potete immaginare e pensare. Volete ancora un re nonostante questo? Sì». Al che anche Dio si arrende e dice a Samuele: «E dagli sto re». Se ne pentiranno. E così fu, perché fu un'esperienza disastrosa. Ma Dio rispetta sempre la libertà degli uomini, anche quando è contraria alla sua volontà, e concesse la monarchia e il suo re ad Israele. E fu l'inizio di una tragedia di questo popolo. I re, infatti, furono uno peggio dell'altro: la scissione, la divisione, l'occupazione e la deportazione. Tutta questa delusione, frustrazione, aveva fatto nascere la speranza, l'attesa di un regno dove Dio stesso sarebbe diventato re. Quindi, quando Gesù parla di regno di Dio, non intende un regno dell'aldilà, il paradiso o cose del genere, ma un regno dell'aldiquà, dove Dio stesso governa il suo popolo. I regni finora instaurati erano regni basati sul potere, sull'ascesa, sull'essere importanti, sull'essere più degli altri, sul comandare. Ma questo regno è una società alternativa dove al posto del salire c'è lo scendere e al posto del comandare c'è il servire. E al posto del possedere c'è il condividere. Ma perché si instauri questo, è necessaria una cosa: la conversione. Siate voi la vostra autorità. L'uomo ha il culto dell'autorità. L'uomo ha bisogno di un capobranco che lo guidi, che lo domini e che lo gestisca. E più l'uomo è bambino, immaturo, e più cerca qualcuno che faccia da padre. I dittatori non nascono dal caso. Possono nascere perché c'è un popolo che crede che miracolosamente qualcuno possa risolvere tutte le loro questioni e i loro problemi. Allora affida al leader tutto il potere di fare tutto. Più un uomo è maturo e più rifiuta l'autorità, perché diventa egli stesso autorità a sé. Più un uomo è maturo e meno vende il proprio cervello a qualcuno, a qualche credo o a qualche sapiente. Einstein diceva: per qualcuno il cervello è di troppo, un optional. Non affittate a nessuno il vostro cervello, chiunque esso sia. Siate i re a casa vostra e della vostra vita. È vicino. Perché dice che il regno di Dio è vicino e non che c'è già? Perché per entrarci esige una condizione, la conversione. Ma per il Vangelo Dio non deve venire perché c'è già, quindi basta accoglierlo. Il tempo è compiuto, il regno è vicino. Altrove, dice qui. Per me vuol dire anche vivi adesso. Le persone dicono: quando sarò grande, quando avrò tempo, quando ci saranno altre condizioni, quando cambieranno le cose, quando i figli saranno grandi, quando sarò meno pieno di cose, quando starò bene. La vita è adesso, non domani. E mi chiedo: e se non lo fai oggi, perché lo dovresti fare domani? E ancora: ma se non senti il desiderio oggi, come potrai sentirlo domani? Adesso vuol dire: scegli oggi di vivere così. Vivi adesso, vivi qui. Hai un problema da affrontare? Fallo adesso, perché altrimenti diverrà più grande. Hai una rabbia da esprimere? Fallo adesso, perché avvelenerà il tuo sangue e i tuoi giorni. Hai un mostro o uno scheletro da tirare fuori? Fallo adesso, prima che sia troppo tardi. Hai un cambio radicale da operare? Fallo adesso, perché il tempo è ora. Domani potrebbe essere mai. Hai da ringraziare chi ti ama, chi ti sostiene? Fallo adesso, così il tuo cuore si sentirà amato. Hai del pianto trattenuto? Libera il tuo cuore dall'oppressione e dalla tensione. Piangi. Devi dire un no o un sì difficile? Fallo adesso, subito, e ti sentirai libero. Ogni volta che noi rimandiamo ciò che dobbiamo fare, al nostro profondo arriva il messaggio: non vali niente. Tu hai paura, per questo non lo fai. Se non avessi paura, lo faresti adesso. Vedi, non ne sei capace. E quindi non solo non lo facciamo, ma avremo anche sempre meno forza per farlo. È una spirale perversa. Meno si agisce oggi e meno si agirà domani, perché la stima di noi diminuisce. Adesso vuol dire sii qui, nel presente. Ogni tanto mi devo chiedere: ma dove sono? Perché mentre io sono qui, la mia mente è altrove. Quando uno ti parla, sii presente. Ascolta quello che ti dice. Non pensare alla risposta. Ascolta il suo cuore. Non ti alterare se dice delle cose che non ti vanno. È il suo sentire, non la verità assoluta. Quando bevi la birra, gustala, non pensare ad altro. Quando sei con un amico, sii presente. E invece no, cosa fa la mente? Inizia a pensare: ma è interessato a me? Ma ho detto una stronzata? Ma mi vuole bene? Se domani avete un incontro con il vostro capo e sapete che potrebbe essere dolore, che potrebbe spostarvi, licenziarvi o quant'altro, non fate altro che pensare a questo. Da una parte è normale, ma dall'altra a che serve? Il pensiero serve in realtà per difendervi dal pericolo possibile. Così, se succede, ci avete così tanto pensato che siete quasi pronti. Solo che questo vi impedisce di vedere l'amore di vostra moglie, la gioia dei vostri figli che vi abbracciano, vi impedisce di sorridere, di rilassarvi, di stare bene. Ne vale la pena? Cosa potete cambiare di quello che sarà? Niente. E visto che non potete cambiare niente, vale la pena di rovinarsi l'oggi con il domani? Perché c'è chi vive sempre domani, perché l'oggi, la vita, l'intensità della vita gli fa troppa paura. Un ragazzo nel ghetto di Varsavia nel 1941 ha scritto questa poesia. Da domani sarò triste, da domani. Ma oggi sarò contento. A che serve essere tristi? A che serve? Perché soffia un vento cattivo? Perché dovrei dolermi oggi, nel domani? Forse il domani è buono? Forse il domani è chiaro? Forse domani splenderà ancora il sole? E non vi sarà ragione di tristezza. Da domani sarò triste, da domani. Ma oggi sarò contento. E ad ogni amaro giorno dirò, da domani sarò triste. Oggi no. Anthony De Mello diceva, la vita è quella cosa che ci accade mentre siamo impegnati a fare altri progetti. Pablo Neruda diceva, spesso ho vissuto vite che non sono mai esistite. Ogni volta che viaggio, che mi faccio una canna di pensieri, che la paura mi porta a tutto il possibile nefasto immaginabile, a ciò che potrebbe succedere, a ciò che gli altri potrebbero fare, mi devo dire con forza, ritorna alla realtà, torna qui, piedi per terra, vivi adesso, vivi qui. Convertitevi da metanoeo. Questo termine, adoperato da Marco, indica un cambio di mentalità, di pensieri, che poi incide nel comportamento. Il verbo convertirsi nei Vangeli, in greco, si trova in due maniere. La prima, epistrefo, indica il ritorno religioso a Dio. Prima non pregavi, non credevi, non andavi al tempio, e poi è successo qualcosa e ritorni a Dio. Attraverso il culto, la legge e i sacrifici. Giovanni, ad esempio, non lo usa mai. Matteo e Marco una volta, Luca poche volte. Noi abbiamo tradotto questo verbo convertirsi così, come fosse scritto epistrefo. Se non vi convertite, cioè se non fate penitenza, se non pregate di più, se vi mortificate, solo che qui c'è un altro verbo. Il secondo verbo usato è metanoeo, cambiamento di pensiero, noeo. Era la sede non solo dei pensieri, ma anche dell'azione, che indica invece un cambio di mentalità che incide, che cambia il comportamento. Qual è allora il primo cambio di pensieri? Il primo cambio di pensieri è che non c'è più da tornare da Dio, epistrefo, attraverso il culto, i sacrifici, l'obbedienza, la conversione, cioè più preghiere, essere più buono, eccetera. Ma che Dio adesso è da accogliere. Il secondo cambio di pensieri è cambiare i propri pensieri, tenendo presente che per gli antichi il pensiero è la sede della volontà, dell'agire, quindi del cambiamento, del comportamento. A. Mi accorgo che c'è un comportamento, un'idea che non va. B. Accolgo la forza di Dio che C. mi permetterà di cambiarla. Quindi conversione non è più tornare a Dio, epistrefo, ma orientare diversamente la propria esistenza. Conversione, metanoeo, mi invita a fermarmi sulle mie conversioni e sulle mie conversazioni interiori. Quello che mi dico, i miei pensieri, determinano le mie emozioni. Sto insegnando a scuola e c'è un allievo a cui cade la testa dal sonno, evento. Penso, lo sto annoiando, pensiero. Il pensiero mi fa triste, l'emozione, con tutto il tempo che ci ho dedicato ieri, e fisiologicamente sento un po' di ansia, reazione fisiologica. Cosa devo fare adesso per renderlo attento? Dov'è il problema? Il problema è quello che penso. È colpa mia se ha sonno. Se avessi pensato, com'era veramente, forse ha fatto tardi ieri sera, forse ha dormito poco, mi sarei evitato quella tristezza. Un ragazzo doveva fare l'esame della patente. Quando lo vedo gli dico: e allora? E lui: sono un fallimento totale, sono davvero un fallito. Ci stava malissimo. Capisco, non è bello essere bocciati, ma un esame non è la vita. Poi è passato. Perché stare così male? Perché non pensare: ce la farò la prossima volta. Studierò di più, non è la fine del mondo. Outlaw invece dice: occhio ai tuoi pensieri, perché si trasformano in parole. Occhio alle tue parole, perché si trasformano in azioni. Occhio alle tue azioni, perché si trasformano in atteggiamenti. Occhio ai tuoi atteggiamenti, perché si trasformano in carattere. Occhio al tuo carattere, perché si trasforma in destino. Allora, convertirmi, metanoeo, è innanzitutto per me. Prima li individuo e poi cambio i miei pensieri che mi fanno soffrire. Molti pensieri sono dei veri e propri virus per la nostra vita, che creano epidemie di dolore, paura, colpa e angoscia. Piacerò? Bisogna assolutamente. Non si deve mai? E se non gli andrò bene? Devo proprio? E se poi succede questo? E se sbaglio? E se deludo? Nessuno mi vuole. Non piaccio a nessuno. Sono un disastro. Non ho futuro. Non sono capace. Ormai è troppo tardi. Non c'è più niente da fare. Tu sei tutto. Sarò sempre triste. È un dolore troppo grande. Non riuscirò mai più a riprendermi. Senza di lui la vita non ha senso. Se n'è andato per colpa mia. Cosa faccio di male? Ho un brutto carattere. Non cambierò mai. La mia vita è inutile. È troppo tardi. Sono così e rimarrò sempre così. Nessuno mi ama. Non merito di essere felice con tutta questa gente che soffre. E se un giorno mi ammalo? E se mi succede che... E se poi... Non finirà mai, eccetera. Ma come sarà la tua vita con questi pensieri, con questi virus che hai dentro? Ma è la vita difficile o dolorosa, o sono i tuoi pensieri che la rendono così? Perché se sono i tuoi pensieri, qualunque posto e qualunque situazione sarà così. Un uomo esce dalla sua stanza e inizia ad urlare: non ci vedo più, non ci vedo più, portatemi subito in chirurgia per operarmi subito. Arriva allo psichiatra e gli toglie gli occhiali neri che ha addosso. Adesso ci vedi? Sì, operazione fatta. La prima conversione, allora, è quella che io devo operare sui miei pensieri. Io penso e non sono pensato dai miei pensieri. Io sono il capitano dei miei pensieri e non i miei pensieri di me. Passando lungo il mare, per instaurare questo regno c'è bisogno degli uomini e della loro collaborazione. Gesù chiama due coppie di fratelli, Simone e Andrea, e Giacomo e Giovanni. Poi Gesù ne chiamerà altri, fino a formare un gruppo di circa 12. Questi quattro, in Marco, sono i primi chiamati, non così ad esempio in Giovanni, e sono pescatori. Poi saranno 12, ma 12 è un numero simbolico. 12 erano state le tribù di Israele e 12 saranno gli apostoli. Le 12 tribù avevano stipulato l'alleanza, istituendo di nuovo 12 uomini. Gesù vuole rifondare un nuovo gruppo con uno stile totalmente diverso dal primo. Mare. In realtà quello che Marco chiama mare è un lago. E perché l'evangelista adopera il termine mare? Ci fu un altro grande mare da attraversare e lo attraversò Mosè con il suo popolo per andare verso la terra promessa. Gesù, dice Marco, è il nuovo Mosè che porterà ad un'altra terra e ad un altro regno, non più basato sulla terra e sul potere, ma sull'amore e sul donare. Marco si rifà al cammino di liberazione degli ebrei col passaggio del Mar Rosso, ecco perché lo chiama mare. Quindi la proposta che Gesù farà è una proposta di guarigione, perché gli apostoli sono in schiavitù, in prigione, vivono una vita aliena. Simone e Andrea. Simone e Andrea hanno nomi greci, quindi significa che provengono da una famiglia abbastanza aperta. Una famiglia ortodossa ebrea mai avrebbe messo nomi non ebrei ai suoi figli. Simone, in particolare, è conosciuto per la sua testardaggine. Infatti, il suo soprannome, Pietra, Cefa, indica un tratto del suo carattere, la sua caparbietà, che verrà scoperta più avanti lungo tutto il Vangelo. Mentre gettavano le reti, Pietro, Simone e Andrea stanno lavorando. Sono pescatori. Ma cos'è il lavoro? Il lavoro è la loro sicurezza. Senza il lavoro non si mangia. Quindi cos'è che lasciano Pietro e Andrea? La loro sicurezza. Quel mare è l'Egitto, la prigionia, non può dare vita. Hanno costruito la loro vita su delle basi insicure, non solide. Il risultato è ovvio. La sicurezza è quella cosa su cui basi la tua vita e che senza quella credi di non poter vivere. È il lavoro. Sei impiegato in banca e senti che questo lavoro ti uccide l'anima. Che si fa? È l'approvazione. Sei il cocco del capo. Solo che tu non sei d'accordo con la sua politica disumana aziendale. Che si fa? È la mentalità comune. Hai una famiglia, dei figli come tutti, lavori. Sei una famiglia stimata, solo che senti il desiderio di frequentare un gruppo carismatico di preghiera. Solo che i tuoi genitori ti darebbero per pazzo. Questa gente che balla, alza le mani e fa tiri da matti, che si fa? È la tradizione. Hai sempre fatto così? Sei sempre andato in chiesa al tuo paese? E adesso senti che la cosa è arida. Vorresti andare lì vicino dove hai trovato tanta vita? Che si fa? Quando le persone preferiscono la sicurezza alla vita, sono destinate a morire nell'anima. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». Venite dietro a me. Lui ha bisogno di persone aperte, di persone che si lasciano coinvolgere per realizzare questo suo regno. Lui è il riferimento. Lui è davanti e noi dietro. Cos'è che metti davanti nella tua vita? Tutti abbiamo un Dio. Tutti abbiamo qualcosa che per noi è l'assoluto. Tutti ci mettiamo qualcosa davanti. Per alcuni è il lavoro, per altri l'essere considerati, l'essere qualcuno, per altri la paura. Cosa stai seguendo nella tua vita? Dimmi chi segui e ti dirò chi sei. Gesù non va in cerca di monaci, di persone pie come i farisei, o gli appartenenti al clero come i sacerdoti, o i teologi, gli scribi, ma chiama gente normale. Gesù cerca persone dal cuore grande, perché solo chi ha un cuore grande può essere pescatore di uomini. È interessante che Gesù non dice: «Venite dietro di me e vi farò maestri di spiritualità, vi farò diventare santi, vi farò diventare asceti», ma dice: «Venite dietro a me e vi farò capaci di togliere le persone dalla morte per ridare loro la vita. Vi farò pescatori di uomini». Nell'Antico Testamento la pesca viene associata alla cattura degli empi, di quelli sottoposti a giudizio. Quindi non è affatto un'immagine positiva. L'Antico Testamento parla del raduno delle pecore e non della pesca dei pesci. Nella mentalità del tempo era il demonio che pescava gli uomini. L'immagine deve essere risultata di difficile comprensione, tant'è vero che poi i missionari non furono mai chiamati pescatori di uomini. Questo è strano, visto che Gesù stesso li aveva definiti così. È interessante che questo titolo, pescatore di uomini, verrà poi abbandonato dalla Chiesa. Preferiranno farsi chiamare pastori, titolo che Gesù non aveva dato a nessuna persona, solo lui si era definito così: «Io sono il buon pastore», piuttosto che pescatore di uomini. Cosa vuol dire allora questa espressione? Per gli ebrei il mare è il caos, l'abisso, l'orrore del mondo, il male. D'altronde non erano un popolo di pescatori e il mare era considerato il nemico numero uno per eccellenza. E cosa saranno Gesù e gli apostoli? Saranno coloro che libereranno le persone dal potere del male di Satana, cioè dalle malattie, dai demoni, dalle infermità del corpo, della mente e dell'anima. In tutti i Vangeli, non a caso, la prima cosa che devono fare gli apostoli è guarire, scacciare gli spiriti immondi e guarire ogni sorta di infermità. Seconda cosa, pescare un pesce significa tirar fuori un animale dal suo habitat naturale per dargli la morte. Se uno pesca un pesce, lo tira fuori dal suo habitat naturale, la vita, e portandolo a terra gli dà la morte. E si fa per il proprio interesse, si pesca per il proprio beneficio. Ma pescare un uomo invece significa tirarlo fuori da quello che gli può dare la morte. Infatti, un uomo che sta in mezzo all'acqua sta per affogare. E pescarlo significa tirarlo fuori e dargli la vita. Pescare gli uomini significa tirarli fuori dall'acqua, ciò che rischia di dar loro la morte. Quindi è un ambiente ostile all'uomo, un ambiente nel quale l'uomo può perire e non si fa per il proprio interesse, ma per l'interesse degli altri. Quindi gli apostoli, la Chiesa, hanno il compito di dare la vita. Per questo la Chiesa è madre. La Chiesa deve far vivere i suoi discepoli, deve renderli vivi, vitali, vibranti di vita da traboccare e da contagiare gli altri. Quindi gli apostoli sono chiamati a comunicare vita a tutta l'umanità. Inoltre c'è un ulteriore senso, da te agli altri. Mentre fino ad ora hai vissuto per il tuo interesse, adesso vivi per l'interesse degli altri. Mentre fino ad ora hai pescato per te, adesso pesca per gli altri, per comunicare vita agli altri. Da pesci a uomini, una vita più profonda. È chiaro che c'è un riferimento ad una profondità mai vista. Questi quattro sono pescatori di pesci, è la loro vita. Vivono per questo. Questo dà loro da mangiare. Cambiando l'oggetto della pesca da pesci a uomini, Gesù cambia l'oggetto e il loro motivo del loro esserci. Non si tratta più di pescare pesci, di vivere in superficie, ma si tratta di vivere adesso, ad una profondità inaudita, tanto da pescare uomini. Perché quando sentono la possibilità di essere pescatori di uomini, cioè di vivere in una maniera totalmente diversa, lasciano tutto e lo seguono? È quando capiscono che possono vivere così che lo seguono. Ma cosa vedono? Vedono la tenerezza di Gesù che accoglie i piccoli, i derelitti e tutti i peccatori. Vedono la libertà di Gesù che va oltre tutti i pregiudizi e tocca i lebbrosi, le donne e le prostitute. Vedono l'amore di Gesù per cui ogni uomo, anche il più pezzente, ha il suo valore insostituibile e unico. Vedono la passione di Gesù che lotta per l'umano e per tutto ciò che vive. Vedono la commozione di Gesù che piange e si commuove per la vita e per le cose belle. Vedono la passione per la verità di Gesù, che non si ferma in superficie delle questioni, ma ci entra dentro. Vedono la fiducia di Gesù che non ha paura di nulla e che si affida al Padre e alla vita. Vedono i miracoli che accadono a chi incontra Gesù. Vedono un uomo vivo e si sentono loro stessi vivi come non mai. E quando Gesù chiede loro: volete anche voi vivere così? Cioè pescare la vita, l'umanità, le persone, gli uomini? Volete vivere a questo livello? Loro non possono che rispondere: certo, sì. Volete vivere così come vivo io? E la risposta certa, immediata, senza dubbi, era: sì, certo. Anche a massa, sì, subito. Sarà difficile, sarà faticoso. Tante volte vorranno tornare indietro e tante volte deluderanno Gesù, ma toccano un modo di vivere per cui valeva la pena lasciare tutto. E lasciarono tutto il resto e vissero davvero, e ne valeva veramente la pena. Ecco il seguitemi. Che cos'è che seguono? Il suo modo di vivere. La domanda qui è rivolta a tutti noi. Vuoi vivere davvero? Vuoi sentire la vita? Vuoi sentire la vibrazione della vita? Vuoi sentirti pieno e vivo come non mai? Non è un obbligo, tanto Dio ci ama lo stesso. È una possibilità. Se vuoi questo e se sei disposto ad accettarne anche le conseguenze, le cose da lasciare, allora sarà automatico seguire Gesù. Dio ha stima di te. Dio ha più fiducia di noi, perché ci conosce meglio di noi. Noi abbiamo paura, ma Lui invece ha fiducia, stima di noi. Sa cosa possiamo fare. Conosce la nostra grandezza. Mandela diceva: un vincitore è solo un sognatore che non si è arreso. La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti oltre misura. È la nostra luce, non il nostro buio, che ci fa paura. Noi ci chiediamo: chi sono io per essere così brillante, così grandioso, così pieno di talenti, favoloso? In realtà, chi sei tu per non esserlo? Tu sei un figlio di Dio. Se tu voli basso, non puoi servire bene il mondo. Non si illumina nulla in questo modo se tu ti ritiri, appassisci. Gli altri intorno a te non si sentiranno sicuri. Ma noi siamo nati per testimoniare la gloria di Dio dentro di noi. Sii un pescatore di uomini. Dio ha bisogno di te. La mistica Etty Hillesum, nel suo meraviglioso diario, dice: «Non saremo noi, o Signore, un giorno a chiamarti in causa e a dirti: dove eri tu? Ma sarai tu un giorno a chiamarci in causa e dirci: dove eri tu, o uomo?» Durante la guerra, il Duomo di Colonia viene bombardato e il Cristo cade e gli si rompono le mani e i piedi. Allora viene raccolto dalle macerie e il parroco ci mette un cartello: Dio non ha mani se non che le nostre mani, per fare, costruire, realizzare, cambiare. Dio non ha piedi se non che i nostri piedi, per andare, incontrare. Dio non ha cuore se non che il nostro cuore, per amare questi uomini e questo mondo. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Subito. Quando hanno capito come potevano vivere, non potevano che dire immediatamente sì. 1943. Siamo in piena guerra e l'agnostico indifferente Lorenzo Milani fu battezzato solo per timore delle leggi razziali e i suoi genitori, sposati solo civilmente, si sposarono religiosamente per lo stesso motivo. Di famiglia ben agiata, assiste alla morte di un giovane sacerdote e, interpellato nel suo profondo, dice: «Io prenderò il suo posto». Così fece e così fu. La fede non è una produzione di preghiere, di salmi, di concetti religiosi. La fede è andare. Dio mi chiama, chiamata, e io sono chiamato a rispondere. Respondeo, la responsabilità. C'è una chiamata, vocatus, vocazione, qualcosa che mi tocca, che mi interpella, che dice al mio cuore: tu. E c'è una risposta, responsabilità, che è sempre una pazzia a pensarci bene. La fede è andare. C'è qualcosa che mi tocca, sollecita. Fede è coinvolgersi, mettersi in gioco, scendere. Ci sono io vado, eccomi. Non posso dire di no. È già una risposta, tanto quanto dire sì. Le persone a volte dicono: ma qual è la mia chiamata? Cosa devo fare io nella vita? È una domanda da porsi, certo, ma a volte è un modo per sfuggire da coinvolgersi. Si aspetta la grande chiamata e si fugge dalle piccole chiamate di ogni giorno. Coinvolgiti nella scuola, nel lavoro, nell'ingiustizia, nel territorio. Puoi stare zitto? Puoi tirarti indietro? Puoi far finta di non sapere, di non aver visto? Buber diceva: si diceva che alle porte di una città c'era un mendicante che sapeva chi era il Messia. Così un rabbino, appena sentita la notizia, si mise subito in viaggio, desideroso di sapere chi fosse. Quando arrivò alla città, effettivamente trovò alle porte della città un uomo che mendicava. «Mi hanno detto che tu sai chi è il Messia, è vero?» «Sì, è vero», Ti prego, allora dimmelo, chi è il Messia? Tu. Lasciarono le reti e lo seguirono. Perché lasciano subito tutto quello che facevano? Perché Marco sottolinea il cambio radicale. Perché hanno scoperto una cosa, la vita, che è troppo bella, troppo forte, troppo incredibile. Vivere così non ha prezzo. Andando un poco oltre, perché Matteo non ha scritto che faceva prima? Gesù chiamò 4 persone, 2 coppie di fratelli, ed essi, lasciato tutto, lo seguirono. Perché le 2 chiamate sembrano uguali, ma non lo sono. Vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello. Sono tipici nomi giudaici ebrei. Giacomo e Giovanni sono in una condizione diversa da Pietro e Andrea. Infatti Marco fa di tutto per far capire che loro hanno un attaccamento tremendo al padre. Infatti dice: Giacomo di Zebedeo, Zebedeo è il padre. Cioè, Giacomo appartiene a suo padre. Giovanni invece no, o comunque meno di Giacomo, che sembrerebbe completamente avvolto nella ragnatela paterna. Avrebbe potuto dire Giacomo e Giovanni di Zebedeo, ma qui Marco volutamente scrive così, per far apparire la diversità che c'è fra i 2 fratelli. Giacomo e Giovanni, che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre. La barca, che è la loro sicurezza e la loro vita, è condivisa, o forse meglio, influenzata o ancor di più diretta dal padre. Non ci sono solo loro. Nella loro vita è il loro padre che li dirige e li comanda. Lasciata la barca e il padre. È proprio questo il loro problema. Devono lasciare giù il padre. Il padre, a quel tempo, è sia la tradizione, erano i padri a trasmettere la tradizione e la religione, che la famiglia. Era il padre il responsabile e il capo della famiglia. Il legame paterno diceva: se tu porti avanti il nostro onore, se tu porti avanti il lavoro della tua famiglia, se tu non ci deludi, se tu ti comporti bene, se tu fai contenti i tuoi genitori, se tu ti fai una famiglia come noi, se tu non fai cose che ci fanno soffrire, se tu non fai cose tanto diverse da noi, allora noi ti accettiamo. Allora qui sai che puoi sempre tornare. Allora sei dei nostri. Allora l'amore è garantito. Il legame paterno è l'ambizione, è trovare un bel posto, è portare in alto il cognome, dar lustro alla famiglia. E infatti un giorno andranno con la madre, assetata di potere anche lei, chiedendogli di essere alla sinistra e alla destra del suo regno. Un'altra volta chiesero di utilizzare la violenza, come tutti gli assetati di potere. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li distrugga? E un'altra volta, ancora, siccome c'era uno che riusciva a fare le guarigioni che loro non riuscivano a fare, dicono a Gesù: abbiamo visto un tale che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito. Perché non ti segue insieme con noi? E poi il legame paterno diceva: prima di tutto ricordati sempre, viene la tua famiglia. E non importava che poi dentro la famiglia vi fosse insoddisfazione, manipolazione e soprusi. Solo che Gesù dirà: mi dispiace, non è così. Prima della famiglia viene il regno di Dio. Quindi Giacomo e Giovanni, abbandonando il loro padre, fanno qualcosa che nessuno avrebbe mai fatto a quel tempo: disubbidire all'autorità paterna, segno di ingratitudine e oltraggio pubblico scandaloso. È più importante la mia nuova compagna o mia madre? È più importante la vita, cioè il regno? È più importante l'onore della gente o la libertà interiore? È più importante che tu sia vivo, cioè il regno? È più importante che i tuoi genitori siano contenti di te o che tu sia contento di te? È più importante che io sia vivo, cioè il regno? Per questo un giorno Gesù dirà: non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? E non tanto delle cose di mio padre Giuseppe e di mia madre Maria. Lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro di lui. Gesù non è compatibile con queste 2 dimensioni. La prima è la tradizione, la sicurezza, il padre. Lasciamo le cose così, si è sempre fatto così, non fare diversamente, attento che è pericoloso, non deluderci, fai come tuo padre. La famiglia è la cosa più importante. La seconda, il benessere, la tranquillità, la stabilità, i garzoni. Se hanno dei garzoni vuol dire che hanno un'impresa ittica, quindi c'è un certo benessere, una certa garanzia. Seguire Gesù invece non è tranquillo, è vitale, vibrante ma incerto, pericoloso, destabilizzante. Pensiero della settimana. La tua strada è solamente tua. Per questo ti diranno che la tua strada è sbagliata, perché la tua strada non è la loro.